Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Molto meglio del previsto le finanze della Confederazione. Allora il governo stanzia quasi 1 miliardo in più per la difesa aerea e si resta comunque in positivo. Si profila un dibattito parlamentare urgente su canicola e siccità, lo chiedono 4 gruppi parlamentari su 6. A determinate condizioni la Svizzera potrà rimpatriare richiedenti l'asilo afghani, lo stabilisce una sentenza definitiva pubblicata oggi. Dopo il tonfo dei primi 3 mesi dell'anno si riprende la produzione industriale più 5,5%, bene la farmaceutica. Sempre più preoccupante il fenomeno dei femminicidi in Italia, da domenica ad oggi ce ne sono stati 4. Va ristabilito il processo democratico. L'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov attacca Zelensky e chiede elezioni. Da un disavanzo di 700 milioni a preventivo a una proiezione che parla di un avanzo di 800 milioni, già dedotta una spesa extra dell'esercito pari a quasi 1 miliardo di franchi. Le nuove stime sui conti 2026 della Confederazione confermano il miglioramento che già si stava delineando a inizio estate e ne precisano la natura. Si è soprattutto trattato di una forte crescita dell'imposta sull'utile riscossa in 4 cantoni, riconducibile però a poche imprese. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Sì, la vera sorpresa era appunto in realtà già emersa a fine giugno, quando il governo aveva scoperto che le entrate fiscali sarebbero state molto superiori alle attese, e già in quell'occasione si parlava di entrate riviste al rialzo per 1 miliardo e 800 milioni di franchi. L'orizzonte però era il 2027, mentre oggi una cifra simile entra già nei conti 2026 con le spiegazioni sulle fonti di questi introiti. Si tratta in particolare di maggiori entrate per 1,4 miliardi riguardanti l'imposta sull'utile nei cantoni Lucerna, Zurigo, Basilea Città e Ginevra. Qui è aumentata anche l'imposta sul reddito, di maggiori entrate legate all'imposta sugli oli minerali e si tratta anche di maggiori utili della BNS. Inoltre, e qui si può dire la novità odierna, il Consiglio federale ha già deciso come spendere parte di questo denaro. Ebbene, l'esecutivo chiederà al Parlamento un credito aggiuntivo di 970 milioni di franchi per accelerare gli investimenti nella difesa dei cieli svizzeri. Si tratterà in particolare del versamento di acconti per la difesa terra-aria a corta e media gittata, per un radar a medio raggio e per la difesa dai mini droni. Tali acconti dovranno far sì che le consegne, nonché lo sviluppo e l'allenamento delle procedure di impiego, potranno essere effettuati nei tempi previsti. Il dibattito politico è intanto destinato a riaccendersi, intanto perché a breve è atteso il messaggio sul preventivo 2027 che dovrà tener conto di questi nuovi calcoli, ma anche e soprattutto perché non tutti saranno d'accordo con la destinazione di queste nuove entrate, e altre richieste provenienti da altri settori che vorrebbero pure ricevere una fetta di questa particolarmente farcita torta sono da attendersi. A voi studio.
Giampaolo Drius in diretta da Berna. E a proposito di entrate fiscali, l'imposizione individuale approvata dai cittadini in primavera entrerà in vigore nel 2032. Lo ha deciso oggi sempre il Consiglio federale, concedendo così ai cantoni il termine massimo previsto per la sua attuazione. Saranno infatti necessari adeguamenti legislativi cantonali, in alcuni casi con una ridefinizione delle tariffe e delle deduzioni. Potrebbero essere necessarie anche delle votazioni. Sempre da Berna, dove sta prendendo forma un dibattito parlamentare urgente su canicola e siccità da inserire nella sessione di metà settembre. 4 dei 6 gruppi parlamentari sono per ora favorevoli e non dovrebbe quindi essere un problema raccogliere le firme necessarie. Alessio Veronelli.
Verdi, Verdi Liberali, Socialisti e Centro. L'accordo di principio c'è per inserire nella sessione autunnale delle Camere, che inizierà il prossimo 14 settembre, un dibattito speciale urgente sulle condizioni climatiche vissute quest'estate e sul modo in cui il governo ha reagito. Greta Ghisin, capogruppo dei Verdi in Parlamento.
Questa estate di canicola e siccità ha mostrato i limiti
del sistema e dell'organizzazione svizzera. Abbiamo visto un consiglio federale, o più precisamente il consigliere federale dell'ambiente Albert Rösti, che non ha preso sul serio la situazione. C'è bisogno di discuterne in Parlamento proprio per segnalare al consiglio federale che c'è la convinzione che dobbiamo fare di più e prepararci meglio, perché sappiamo che purtroppo più che un'eccezione questa sarà la prossima normalità.
75 le firme necessarie per inserire il dibattito nell'agenda della sessione, cifra che dovrebbe essere raggiunta senza particolari difficoltà, per poter così mettere il governo da subito di fronte alle proprie responsabilità sulla gestione delle ondate di calore e della siccità vissute negli ultimi mesi, con implicazioni che vanno dalla gestione delle acque a quella dei boschi, fino ai sussidi per il rinnovo energetico degli edifici. Dopo anni in fondo alle preoccupazioni di popolazione e politici, il clima torna ora prepotentemente a imporsi fra i temi di principale interesse.
Quest'estate ha mostrato a chiunque che la crisi climatica non riguarda solo le future generazioni o altri paesi, ma riguarda noi in Svizzera, e lo ha mostrato in tutta la sua drammaticità, dalla difficoltà dell'agricoltura a persone che letteralmente muoiono per il caldo. Ecco, abbiamo perso tempo negli ultimi decenni per adeguarci al cambiamento climatico, per ridurre le emissioni. Adesso è veramente tempo di agire.
Liberali radicali favorevoli al principio del dibattito urgente, UDC che deve invece ancora prendere posizione, con principale accusato uno dei suoi consiglieri federali, Albert Rösti, ma toccato uno dei settori, l'agricoltura, dove il partito si identifica.
C'è ancora una decisione del Consiglio federale che è appena arrivata. Lo statuto di protezione S per chi proviene dall'Ucraina sarà prorogato fino al 4 marzo 2028, ma sarà concesso solo nel caso in cui gli obblighi militari in Ucraina siano stati adempiuti. E a proposito di richieste d'asilo, in alcuni casi i cittadini afghani potranno essere rimpatriati. Questo lo ha deciso il Tribunale amministrativo federale, che ha confermato in una sentenza resa nota oggi la nuova prassi adottata dalla Confederazione l'anno scorso e che possiamo riassumere così: in casi specifici il rimpatrio di uomini giovani, sani e con una rete familiare può essere accettabile. L'Organizzazione Svizzera di Aiuto ai Rifugiati invece critica questa decisione. Ma sentiamo Maria Iannuzzi.
La sentenza riguarda un cittadino afghano proveniente dalla regione di Kabul. La sua domanda d'asilo era stata respinta. Il giovane non aveva mai subito personalmente persecuzioni. Inoltre, secondo le autorità, dispone di esperienza lavorativa, non ha persone a carico e può contare su una famiglia economicamente stabile nel suo paese. Per questo il tribunale ha giudicato il rimpatrio lecito, ragionevolmente esigibile e concretamente possibile. Questa decisione ha una notevole importanza giuridica. Conferma infatti il cambiamento di prassi introdotto nell'aprile del 2025 dalla Segreteria di Stato della Migrazione. Da allora il ritorno in Afghanistan non è più considerato automaticamente inesigibile per tutti. Per la Segreteria di Stato della Migrazione alcuni uomini adulti possono essere rimpatriati se soli, in buona salute, senza vulnerabilità particolari e con un sostegno familiare in Afghanistan. Donne, famiglie, minorenni e persone vulnerabili restano invece esclusi da questo cambiamento. Il tribunale precisa che l'Afghanistan non può essere ritenuto sicuro in generale. La situazione umanitaria resta grave e quella dei diritti umani è particolarmente precaria. Il rimpatrio rimane dunque per i giudici di principio inesigibile, ma può essere ammesso in casi come questo. L'Organizzazione Svizzera di Aiuto ai Rifugiati critica duramente la decisione. Sostiene che sotto il regime arbitrario dei talebani non sia possibile escludere torture, maltrattamenti o altre violazioni dei diritti umani, anche per il giovane oggetto della sentenza. E ritiene che i rimpatri verso questo paese sono attualmente, per il prossimo futuro, in linea di principio inaccettabili. La sentenza è definitiva e farà da riferimento nei circa 260 procedimenti simili pendenti.
Come sentito, i rimpatri potranno avvenire solo in casi particolari, ma resta il fatto che l'Afghanistan è da 5 anni sotto il controllo di un regime molto severo, quello dei talebani, che vi hanno instaurato un emirato islamico. A dispetto della feroce repressione interna, in questi 5 anni il governo, ufficialmente riconosciuto solo dalla Russia, sta lentamente ottenendo maggiore credito diplomatico internazionale e internamente appare alquanto consolidato. Un quadro, ci spiega Thomas Ruttig, cofondatore del centro di ricerca Afghanistan Analyst Network, che si inserisce nella volontà politica dei governi europei di porre un freno alla crisi migratoria.
We need to look at it from the eyes of the Afghan population, as that in the eyes of many they have brought peace, they have ended the war, they have made sure.
Se adottiamo il punto di vista degli afghani, i punti di forza del governo dei talebani sono l'aver portato la pace, assicurandosi il ritiro delle forze straniere e il ricorso alla legittimazione religiosa. Nel paese si registra un ampio spettro di opinioni, c'è chi contesta alcune loro politiche mentre ne sostiene altre. Tra gli elementi di forza c'è poi il controllo delle istituzioni dello Stato e degli strumenti di repressione che sono usati molto efficacemente per consolidare il regime. Conta inoltre la mancanza di interesse da parte dei paesi occidentali preoccupati più delle migrazioni che non dei diritti umani.
That's only concentrating on migration, few other issues. Human rights are being deprioritized on their way. The meeting in Brussels where for the first time an official Taliban delegation.
Lo dimostra l'incontro che si è tenuto a Bruxelles il 23 giugno, quando una delegazione di 5 esponenti dell'Emirato Islamico ha incontrato alcuni rappresentanti della Commissione Europea e di 15 Stati membri per parlare delle deportazioni dei migranti afghani.
Between the EU and the Taliban regime, as Germany has already concluded it.
Questo primo incontro ufficiale in Europa è una vera e propria svolta per i talebani. Si aspetta prima o poi un accordo tra l'Unione Europea e i talebani sulle deportazioni, sulla scorta di quello già concluso dalla Germania, che ha già cominciato a deportare i migranti afghani con dei voli charter. Finora sono più di 200. L'Unione Europea e il governo tedesco insistono nel dire che si tratta di contatti tecnici, ma per Thomas Ruttig è un pretesto, perché si tratta di una questione profondamente politica.
Nelle ultime ore Israele ha rivendicato un attacco aereo contro un aeroporto militare nel nord-ovest siriano, vicino al confine turco. Sul significato di questo attacco e sul ruolo dei vari attori coinvolti sentiamo il collaboratore Lorenzo Trombetta, che segue per noi le questioni medio orientali.
La Siria si conferma sempre più un terreno di scontro tra Israele e Turchia, mentre gli Stati Uniti cercano di tenere in equilibrio i loro due alleati regionali. L'attacco israeliano ha colpito l'aeroporto militare di Abu Dhohr, nel nord-ovest della Siria, all'alba di martedì. Il sito si trova vicino al confine turco, ma è lontano da Israele, quasi 3.000 chilometri. Secondo Israele, la Siria aveva promesso di non far entrare truppe turche in una base vicino ad Aleppo, ma non ha poi rispettato l'impegno. Israele sostiene di aver avvertito più volte Damasco e di aver poi agito perché gli avvertimenti sono stati ignorati. La Turchia ha reagito prima condannando l'attacco e poi respingendo le accuse israeliane, definendole infondate. Ankara ha poi invitato la comunità internazionale a fare di più per evitare quelle che ha definito le continue aggressioni israeliane alla sovranità e all'integrità della Siria. Dal canto loro, gli Stati Uniti mantengono il ruolo di mediatori. L'inviato speciale della Casa Bianca, Tom Barak, ha parlato di un'escalation israeliana non necessaria, dicendosi preoccupato e chiedendo alle parti, Israele e Turchia, sullo sfondo Damasco, di puntare sul dialogo invece che su nuovi incidenti militari. L'aeroporto colpito ha subito solo danni materiali, ma il messaggio politico è comunque chiaro. Israele non vuole lasciare spazio alla Turchia in Siria, nemmeno in un'area lontana dai confini proprio dello Stato ebraico. Questi intanto si estendono di fatto sempre più, con Israele che spinge il suo esercito nella profondità del sud-ovest siriano, a poche decine di chilometri dalla capitale Damasco.
In Ucraina adesso l'autorità anticorruzione infatti ha aperto stamattina un'inchiesta che riguarda alcuni consiglieri del presidente Zelensky e alcuni parlamentari. Una mossa che potrebbe allargare la crisi scatenata dal giovane ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che ieri sera ha pubblicato un video in cui denuncia la corruzione nelle istituzioni e chiede nuove elezioni. Bettina Müller, partiamo dal video dell'ex ministro della difesa licenziato da Zelensky proprio lo scorso mese. È un regolamento di conti personale o un messaggio proprio di campagna politica?
Probabilmente entrambe le cose. Ricordo che Mikhailo Fedorov è stato responsabile della campagna politica digitale di Zelensky nel 2019, quindi una persona a lui vicinissima. A soli 35 anni, a gennaio di quest'anno, è diventato ministro della difesa e a lui molti attribuiscono i progressi nella guerra dei droni e alcune riforme positive nell'esercito, ma si è scontrato con il capo dell'esercito Sirski, molto più vecchio di lui, di un'altra generazione, che lo accusava di non conoscere sulla propria pelle il fronte e certe realtà militari. Sta di fatto che dopo il licenziamento di Fedorov migliaia di persone hanno manifestato in Ucraina sera dopo sera per tantissime settimane, e ieri Fedorov, nel video rivolto alla nazione, lancia due sassi pesantissimi contro Zelensky pur non nominandolo. Prima di tutto dettaglia per 10 minuti la corruzione nel paese, denuncia una crisi sistemica e, secondo sasso pesante, fa un appello a elezioni in tempi brevi, una cosa che finora ha chiesto solo la Russia o Donald Trump nei momenti di altissima tensione con l'Ucraina. Fedorov ha detto: la nostra democrazia non può essere ostaggio della Russia, dobbiamo sapere come deve funzionare il nostro Stato se la guerra dovesse andare avanti per anni. Stiamo combattendo proprio perché vogliamo restare uno Stato europeo e libero, e ha detto, e questo sa già di campagna politica.
Ecco, la sfida dell'ex ministro della difesa e anche l'inchiesta aperta oggi dall'autorità anticorruzione arrivano in un momento molto delicato per il paese, per l'Ucraina. Quanto può essere destabilizzato il potere di Zelensky? Traballa un po'.
Ecco, lo capiremo tra pochissimo, perché il Parlamento dovrebbe votare già oggi la conferma del nuovo ministro della difesa designato da Zelensky, Serhiy Kamara, considerato più umano con i soldati, e vedremo da questo voto quanto sostegno c'è per Zelensky in Parlamento. Inoltre l'autorità anticorruzione indaga da oggi su una delle responsabili del gabinetto di Zelensky e vari membri del Parlamento, e se saltano queste persone è possibile che la presidenza Zelensky, già alle prese con un difficile rimpasto di governo, si trascini di crisi in crisi. E a questo punto sì che anche chi ha sempre detto che non si possono tenere delle elezioni in tempo di guerra potrebbe cambiare idea. Un ultimo punto: grossi casi di corruzione disincentivano fortemente gli aiuti degli alleati dell'Ucraina, che non vogliono rischiare che i loro fondi, magari già contestati in patria, vadano a finire in corruttele ucraine.
È anche un po' comprensibile questo. Bettina Müller in diretta sulla situazione in Ucraina. Adesso però andiamo in Italia. Questa mattina il giudice per le indagini preliminari di Bari ha convalidato il fermo dell'uomo che è stato arrestato mentre tentava di tornare in Albania dopo aver abbandonato davanti a un ospedale in provincia di Cosenza la compagna agonizzante, poi morta per le ferite che le aveva inferto. Il fatto è avvenuto domenica scorsa, poi tra lunedì e ieri ci sono stati altri 3 femminicidi in Italia. Il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
Uno in Veneto, uno nel Lazio, 2 in Calabria. Non si ferma la scia di femminicidi in Italia. Negli ultimi giorni sono state 4 le donne uccise dai propri mariti o compagni, attuali o ex. Nella sola giornata di ieri 2 casi. Il primo in provincia di Roma, dove una donna di 50 anni è stata ammazzata a coltellate dal compagno, che poi è stato arrestato poco distante dal luogo del delitto. Il secondo caso in provincia di Cosenza, dove in un bosco è stato ritrovato il corpo di una donna di 72 anni, col cranio fracassato a sassate. Anche in questo caso è stato fermato il marito. Lunedì in provincia di Venezia la 39enne Tania Terrini è stata massacrata dall'ex compagno, che l'ha raggiunta e uccisa, nonostante fosse già stato denunciato per violenza diverse volte in passato. escalation di violenza che dimostra la necessità di un cambio di passo nella prevenzione di questo tipo di delitti, sottolinea Elisa Ercoli, presidente dell'associazione Differenza Donna, che opera nel campo del contrasto alla violenza di genere.
Tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che abbiamo bisogno di un cambio di passo. I reati di genere, in particolare il maltrattamento e lo stalking, sono reati che prevedono un'escalation. Dobbiamo sapere che c'è un picco di questa escalation e che quindi non va sottovalutato nulla.
Lo scorso 25 novembre il Parlamento ha approvato l'introduzione nel codice penale dello specifico reato di femminicidio, ma resta aperta la discussione sull'efficacia delle tutele delle donne che denunciano, come questi ultimi fatti dimostrano.
Le due donne polacche, madre e figlia, siamo tornati in Svizzera, vittime di abusi sessuali nel canton Argovia, non dovranno abbandonare il paese. Il Tribunale Amministrativo Cantonale ha accolto il ricorso contro l'espulsione dell'ufficio immigrazione. Il rapporto di lavoro con l'ex gran consigliere UDC, autore delle violenze, non può essere considerato fittizio. I dettagli con Manuele Ferrari.
L'ufficio della migrazione argoviese aveva sollevato dubbi sul contratto di lavoro tra la donna e l'ex parlamentare, con il quale aveva una relazione, e aveva quindi messo al vaglio l'espulsione di madre e figlia dalla Svizzera. Entrambe le donne sono in possesso di un permesso di dimora B. Dopo l'arresto dell'ex gran consigliere UDC nel settembre del 2023, ricordiamo, la donna era di fatto rimasta senza occupazione. Secondo il Tribunale Amministrativo Cantonale, il rapporto di lavoro non è invece da considerarsi fittizio. Un contratto c'è ed è da considerarsi tuttora valido poiché nessuna delle parti l'ha mai recesso. La donna è quindi da considerarsi a tutti gli effetti un'impiegata del 57enne. Stando alla sentenza del Tribunale Amministrativo, alle donne non può essere tolto il permesso di soggiorno. Dopo l'arresto erano rimaste sole, ma l'ufficio della migrazione non aveva visto gli estremi per considerarlo un cosiddetto caso di rigore. Una valutazione errata stando alla Corte, che nella sua sentenza sottolinea però come non siano stati compiuti errori o prese decisioni arbitrarie da parte dell'ufficio della migrazione. E questo perché al momento di valutare la situazione non erano in possesso di tutte le informazioni che avrebbero permesso di comprendere la gravità della vicenda. Arrivate in Svizzera nel 2022, sono state ripetutamente drogate. L'uomo, per il quale vale la presunzione di innocenza, avrebbe ripetutamente abusato di loro. L'ex parlamentare è accusato tra i vari di ripetuto tentato assassinio, violenza carnale e coazione sessuale.
Nel secondo trimestre la produzione industriale in Svizzera è cresciuta del 5,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A trainare il comparto è stato soprattutto il settore farmaceutico. Per i dettagli sentiamo Marzio Minoli.
Nel primo trimestre la produzione industriale aveva subito un tonfo del 7,6% rispetto al 2025. Oggi l'Ufficio Federale di Statistica ci dice che a fine giugno c'è stata una ripresa con una crescita del 5,5%. Il crollo dei primi tre mesi dell'anno poteva dunque di primo acchito far presagire un momento veramente difficile per l'industria elvetica, ma il tutto era da ricondurre ad un fattore ben preciso. Infatti nel 2025 le industrie farmaceutiche avevano prodotto molto più del necessario per riempire i magazzini statunitensi e questo a causa dei dazi. Un anno dopo questa produzione è tornata normale, ma se confrontata con l'anno prima mostrava appunto un calo estremamente alto, una questione squisitamente statistica dunque e non il riflesso di particolari difficoltà. Oggi nel secondo trimestre la situazione si è normalizzata, il settore farmaceutico è cresciuto del 15%, un buon risultato, ma nulla di particolarmente eccezionale. Quindi la crescita globale del 5,5% della produzione industriale fotografa una situazione più che soddisfacente, anche se un'altra voce importante, ovvero la fabbricazione di macchinari, continua a mostrare una certa fragilità, con un calo del 5%. Oltre all'industria da segnalare anche il settore delle costruzioni, che, complice anche la bella stagione, ha visto una buona crescita, sia nella produzione che nelle cifre d'affari.
E con questo chiudiamo il radiogiornale. Buona giornata a tutti.